Bene, grazie. Ci sono altre preghiere, possiamo cominciare. Le preghiere riflettono anche la situazione di ogni persona, quindi è giusto aprire il cuore al Signore e chiederle le cose. Perché, come abbiamo detto tante volte, è stato detto, diciamo, nella nostra comunità, non basta conoscerla, le cose che sono vere, sono giuste, ma bisogna, il Signore dice, mangiare il mio corpo, bere il mio sangue. E dobbiamo che queste cose che leggiamo, che sappiamo che sono giuste, entrino veramente nel nostro cuore. Perché se no la nostra natura carnale non retrocede. Non è come quando uno va dai maghi e con una formula magica lo fanno guarire e gli cambiano il cuore, gli fanno crescere un piede. E il Signore vuole che noi comprendiamo, riflettiamo sul male che abbiamo fatto. E però nello stesso tempo è lì con la mano tesa. Come se da una parte ci castiga e dall'altro ci tende, mentre ci castiga, ci tende la mano e dice: entra finché sei ancora in tempo, entra. Se vuoi essere figlio mio, c'è tempo, entra mentre sei ancora in vita, mentre hai tutte le capacità di testa, di corpo, di forza, di ragione, di comprendere e di appieno la profondità del male, del peccato e della la grandezza della mia salvezza. Allora il Signore è lì che cerca di attirarci con tantissime cose, con i culti, con i fratelli fedeli e santi che ascoltiamo, che abbiamo ascoltato, che ci hanno parlato di Lui, con la parola stessa, che è veramente un dono, è un dono meraviglioso che il Signore ci ha dato. E per il suo Spirito, perché è il suo Santo Spirito che ci permette di poter entrare nelle sue benedizioni, capire cosa vuole dirci il Signore? Qual è la sua volontà per noi? Se no non capiamo perché leggiamo queste parole come si legge il quotidiano, come si legge un romanzo. Così non è la via della fede, quella è la via della cultura, ma nella cultura non c'è salvezza. E quindi è necessario che questo nostro vecchio io retroceda, diventi sempre più piccolo. Perché? Perché nel nostro cuore entra la parola del Signore che prende sopravvento, inonda tutto e spazza via tutto. È come un mare in piena che entra in un porto e porta via tutto, oppure come le piene che ci sono adesso. Sono viste male perché inondano, distruggono di qua e di là, ma per il fiume la piena è un bene, perché lo pulisce, porta via tutti i detriti, c'è il ricambio delle acque che si ossigenano. E possono di nuovo essere acque non stagnanti, ma acque vive. E quindi è questo che il Signore penso voglia dirci oggi. Bene, leggiamo pure 1 Re 11, 1:11.
Ma il re Salomone, oltre la figlia del faraone, amò molte donne straniere, Moabite, Ammonite, Idumee, Sidonie e Ittee, appartenenti ai popoli di cui l'Eterno aveva detto ai figli di Israele: voi non vi unirete in matrimonio con loro, né essi con voi, perché essi faranno certamente volgere il vostro cuore verso i loro dei. Ma Salomone si unì a tale donne per amore. Egli ebbe 700 principesse per mogli e 300 concubine, e le sue mogli gli pervertirono il cuore. Così, quando Salomone fu vecchio, le sue mogli fecero volgere il suo cuore verso altri dei. E il suo cuore non appartenne interamente all'Eterno, e il suo Dio come il cuore di Davide, suo padre. Salomone seguì quindi Ashtore, la dea dei Sidoni, e Milcom, l'abominazione degli Ammoniti. Così Salomone fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno e non seguì pienamente l'Eterno, come aveva fatto Davide suo padre. Allora Salomone costruì sul monte che è di fronte a Gerusalemme un alto luogo per Chemosh, l'abominazione di Moab, e per Molech, l'abominazione dei figli di Ammon. Così fece per tutte le sue mogli straniere, che bruciavano incenso e offrivano sacrifici ai loro dei. L'Eterno perciò si adirò con Salomone, perché il suo cuore si era allontanato dall'Eterno, il Dio di Israele, che gli era apparso 2 volte. In merito a questo, egli aveva comandato di non seguire altri dei, ma egli non osservò quanto l'Eterno gli aveva comandato. Perciò l'Eterno disse a Salomone: poiché tu hai fatto questo e non hai osservato il mio patto e i miei statuti che ti avevo ordinato, ti strapperò il regno e lo darò al tuo servo. Amen.
E qui Salomone, che lo conosciamo principalmente per la sua grandezza come re, la sua ricchezza, la sua saggezza, però abbiamo visto verso la fine dei suoi anni, anche se il Signore gli aveva permesso di costruire il tempio, il Signore poi però gli ha tolto la benedizione, perché c'è scritto: il suo cuore non è stato completamente per l'Eterno come quello di Davide, suo padre. Quindi Davide, nonostante il peccato di cui si era macchiato, che era infamante, terribile, però si pentì veramente ed ebbe un cuore secondo, ha sempre avuto il cuore secondo il cuore di Dio. Ed è un esempio per noi, Davide, come deve essere il credente. Ha avuto se, il suo cuore era completamente dell'Eterno. Ne ho parlato brevemente con Angela giovedì, con 2 messaggi. Che importante è l'innamoramento, è il primo amore. E questo primo amore deve essere tenuto vivo dal voler conoscere quotidianamente questo nostro sposo. Come quando due persone si innamorano e non vedono l'ora di andare a controllare il telefono per vedere se gli è arrivato un messaggio, una chiamata. È lo stesso col Signore, quando uno si innamora della sua parola, della presenza di Dio, perché sono cose che non hai mai sentito da nessuna parte quando ti avvicini per la prima volta. Sai che sono cose per te più importanti di tutto il resto, e quindi l'appuntamento del giovedì è importantissimo, oppure l'appuntamento della domenica, ma non che noi siamo salvati perché veniamo il giovedì o veniamo la domenica. Non abbiamo i gettoni di presenze. Quello che importa è il rapporto col Signore, l'innamoramento che deve essere coltivato. E se siamo imperfetti, con tanti difetti, quindi tradotto tanti peccati, il Signore è misericordioso e potente da passare sopra i nostri peccati, perché il sacrificio di Gesù è potente. Il sacrificio di Gesù è potente, perfetto ed efficace per cancellarci i peccati. Ma dobbiamo crederci, e per crederci bisogna andare al Signore. Come diceva Enzo giovedì, con umiltà, essere mortificati di fronte alla sua parola. E dopo che con un cuore trito andiamo al Signore, il Signore gradisce un cuore trito, rattristato, un cuore umile, ma umile di fronte alla sua parola, non di fronte alle persone. E non se ne fa niente il Signore delle manifestazioni esteriori. Dice: i vostri sacrifici io non li gradisco, sono stanco di olocausti, di agnelli, di... Però il Signore ce le insegna queste cose. Quindi l'innamoramento è importante, noi dobbiamo coltivarlo questo innamoramento finché diventi veramente la Chiesa cos'è? La sposa del Signore. E l'innamoramento porta poi alle nozze. Quindi capite la grandezza della chiamata che il Signore ha rivolto a ciascuno di noi. Bene, e poi andiamo, leggo io adesso Luca 19. 37, 44. La parola del Signore dice così. Qua parla di Gesù che entra a Gerusalemme sopra un puledro d'asino. E dice che mentre avanzava stendevano le loro vesti sulla via, i suoi discepoli. E quando egli fu vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, Sì, perché il Monte degli Ulivi è un po' più in alto ed è separata dalla città vecchia di Gerusalemme e dalla valle del Chidron, dove ci sono tutte le tombe antiche degli ebrei. E quando egli fu vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli iniziò con gioia a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visto, dicendo: Benedetto il re che viene nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. E alcuni farisei fra la folla gli dissero: Maestro, sgrida i tuoi discepoli. Ed egli rispondendo disse loro: Io vi dico che se costoro tacessero, griderebbero le pietre. E come egli si avvicinava, vide la città e pianse su di essa, dicendo: Oh, se tu, proprio tu, avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace. Ma ora esse sono nascoste ai tuoi occhi, poiché verranno sopra di te dei giorni in cui i tuoi nemici ti faranno degli argini attorno, ti cercheranno e ti assedieranno da ogni parte, e abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Benedetto il re, i discepoli facevano festa, erano felici di avere il Signore con loro. Poi, perché tu non hai riconosciuto il tempo, Gesù piange su Gerusalemme, perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. E poi leggiamo ancora Romani 1 dal 16 al 25, se c'è un volontario. Ben bella. Anche da casa o qua in sala.
Infatti, io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, perché in esso la giustizia di Dio è rivelata di fede in fede, come sta scritto: il giusto vivrà per fede. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità nell'ingiustizia. Poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti, le qualità invisibili e la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. Poiché, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio, anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore, senza intendimento, si è ottenebrato. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nelle concupiscenze dei loro cuori. Sì, da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Essi hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen.
Potete, insomma, accomodarci. E qui anche un capitolo meraviglioso. Ieri quando leggevo, ho letto dall'1, dall'inizio proprio di Romani 1, ed è un trionfo veramente della fede del Vangelo, quello che dice Paolo. È veramente un trionfo. Chiamato ad essere apostolo, dice lui, spartato per l'Evangelo di Dio. E poi è tutto bellissimo quello che scrive. Però ci fermiamo su questi versetti che abbiamo letto adesso. Non mi vergogno del Vangelo. Chi crede non si vergogna del suo Salvatore. perché in esso la potenza di Dio, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima, poi del greco. Nel greco qua ci stanno tutti i gentili. Infatti dopo parla dell'idolatria e della depravazione dei gentili. E noi siamo gentili, perché il nostro, per gli ebrei noi siamo gentili. Però grazie al sacrificio di Gesù, se abbiamo creduto veramente, abbiamo accettato nella nostra vita, il sangue di Gesù ci libera e ci purifica dai nostri peccati, allora possiamo entrare nella via della fede. Però nella via della fede sappiamo che non è una via larga, è una via stretta e angusta. E qua ci parla delle qualità invisibili che ci fanno per prima conoscere il Signore attraverso la creazione. Però il peccato veramente grave di cui i gentili e anche noi, se non facciamo certi passi nella nostra vita, ci rendono inescusabili di fronte all'Eterno. Perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno ringraziato come Dio e non l'hanno neanche glorificato. Noi dobbiamo riflettere se la nostra vita è così oppure no. Perché poi può arrivare, non sia mai per noi, Dio li ha abbandonati all'impurità nelle loro concupiscenze, nei loro cuori. Qua poi parla di peccati che sono veramente un abominio al Signore, di cui l'Europa e il nostro paese si vantano, fanno delle leggi per favorirli. E ormai sappiamo che l'Europa e l'Occidente è completamente in mano uno spirito anticristiano che rigetta i valori che vengono trasmessi da Gesù e dagli scrittori biblici. Anche l'Italia, l'ambiente in cui lavora Daniela, sono completamente avversi a Dio, alla sua parola e anche agli ebrei. Perché ricordiamoci che l'avversità nei confronti degli ebrei, dello Stato di Israele, è un segno dell'odio che queste persone hanno verso Dio, perché non lo riconoscono, non vogliono essere, non vogliono che sia detto che c'è un Dio che ti giudicherà un giorno. Però anche noi non dobbiamo pensare che sia solamente chi si abbandona ai peccati della carne. Perché molte volte le concupiscenze non sono solo della carne. Certo che la scrittura ci insegna, e soprattutto chi ha peccato nella sua vita e poi ha cambiato rotta, ha abbandonato questi peccati, sa che il peccato produce poi anche degli effetti sulla carne, degli effetti, perché chi pecca, diciamo, il peccato sessuale ha una ripercussione sul corpo, perché uno pecca contro il proprio corpo. E quindi qua la scrittura insegna delle cose vere e sante, che nessun psicologo, nessun docente e dotto di questo mondo potrà mai capire. Allora ti curano con le medicine, con gli antidepressivi, con le droghe, con la chimica. E così, fratelli. Però arriviamo poi alle riflessioni di oggi, se, con l'aiuto del Signore. Perché quando ho iniziato a leggere questi versetti, tutto è partito in settimana che ho visto su internet un video. Sono iscritto a un canale, ci sono ragazzi ebrei, ma giovani, che avranno dai 17 ai 25, 30 anni, che fanno domande sulla storia e sulla tradizione ebraica, e quindi ci sono anche domande relative, e poi tutti, come fanno loro, che sono molto vivaci, uno risponde e dice sbagliato, e l'altro, e comunque una domanda era: qual è l'unico albero che non si può piantare in Israele? Sembra una domanda, però poi se vai a fondo, ho cercato di capire cosa fosse. Loro hanno detto Asherah Tree. Uno ha risposto giusto, molti hanno sbagliato, però uno di questi ragazzi ha detto l'Asherah, è quello che dice con la Bibbia, l'Asherim, di Salomone. E poi vediamo più a fondo. Allora, niente, sono andato a cercare cos'era. Poi in combinazione avevo letto anche Re, stavo leggendo la storia di Salomone, in vacanza. E quindi, collegando il tutto, Poi ho letto Romani e comunque mi è venuta veramente una grande gioia nel cuore ieri. E praticamente le riflessioni iniziali sono un ringraziamento che mi viene proprio dal cuore per il Signore. Perché ogni persona, e io lo faccio in primis, veramente voglio ringraziare in modo infinito il Signore per com'è. Per tutte le sue qualità, per la sua pazienza, per la sua misericordia, per la tua misericordia, Signore, per la tua lungimiranza, cioè che non vede solo al quotidiano, ma vede in prospettiva, Signore, per la tua giustizia, Signore, perché ti sei fatto conoscere attraverso la creazione, come abbiamo letto in Romani. Ti sei fatto conoscere attraverso la testimonianza di Gesù, che abbiamo letta. E attraverso i fratelli santi che abbiamo conosciuto nella nostra vita. Grazie infinite, Signore, per le tue qualità, per il tuo carattere, per la tua opera nella mia vita, perché sei un Dio meraviglioso, è vero, è unico, è santo, è vicino a chi ha il cuore afflitto e grida a te e che alza mani. Però devono essere mani pure quelle che vengono alzate verso il Signore. Bisogna farlo il male. Perché sei così, Dio. Perché Dio è così. Grazie perché sei così, Dio, a cui noi ci possiamo aggrappare per avere una speranza vera ed eterna. Grazie per la tua parola meravigliosa, come dicevamo anche oggi nelle preghiere, mia sorella. È una parola meravigliosa e pura. È pura perché è specchio dell'essenza del Signore, la sua parola. Perché, Signore, solo tu sei degno di lode, o Dio, e non l'opera dell'uomo, o una statua, o un romanzo, o un'opera d'arte, che annichiliscono veramente, sono veramente bruciate le opere di fronte all'opera del Signore. C'è scritto che tutte le opere saranno bruciate, adesso sussistono perché il tempo è ancora per poter far entrare tutti quanti nella fede. Però ogni opera d'arte, ogni romanzo di cui gli uomini sono cose piacevoli per l'uomo, perché comunque ti distolgono dalla quotidianità, nobilitano anche il cuore dell'uomo, ma annichiliscono di fronte alla purezza della grandezza del Signore, che noi possiamo solamente percepire e intravedere in suo Figlio benedetto che è Gesù Cristo. Grazie Signore perché riempi il nostro cuore di gratitudine e ti voglio chiedere di aiutarci a trasformare questa gratitudine in frutti, che poi alla fine non sono i nostri frutti, ma sono i tuoi frutti, perché è l'albero che porta il ramo, che porta il frutto. Aiutami Signore a raggiungere lo scopo della fede, cioè la salvezza dell'anima, e fammi odiare con tutto il cuore il mio peccato. Perché ogni credente che si rispetti conosce il proprio peccato, fratelli, e lo abbandona però, perché tu, Signore, me lo hai fatto vedere e hai permesso anche che io portassi per anni sulle mie spalle, sulla mia coscienza, il peso di questo peccato, le sofferenze che questo produce, il dolore, perché mi ero ribellato a te, seguendo una mia giustizia. Poi il Vangelo dice: non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, perché in esso la giustizia di Dio è rivelata. Il Vangelo rivela la giustizia di Dio e non, come dicevamo prima, seguendo una mia giustizia, che aveva solo lo scopo e il fine di indurire ancora di più il mio cuore e far morire la mia coscienza. Fa che questa gratitudine che provo nel cuore mi porti a riposare nella tua grazia, comprendere qual è la grandezza del tuo dono e quale pace sei capace di donare ad ogni tuo figlio che crede veramente in te. Tutto il resto è veramente spazzatura, come dice Paolo, se paragonato all'eccellenza della conoscenza di Cristo. Dice così Paolo. Fa, Signore, che io desideri le conseguenze della fede, per percorrere con gioia la via stretta ed angusta che mi poni di fronte e non preferire le scorciatoie e sotterfugi degli uomini carnali, che hanno lo sguardo solo al proprio naso e non vedono oltre. Fa che il tuo amore mi riempia il cuore come lo spirito dell'Eterno riempì il tempo, il tempio eretto da Salomone. Poi se Dio vorrà lo leggeremo, perché è una cosa meravigliosa. È meraviglioso, Signore, come tu riempi il cuore dell'uomo con la tua parola che arriva in ogni dove e porta frutto. È meraviglioso vederti all'opera, Signore, e noi siamo veramente benedetti dalla tua presenza. Ti prego di operare in noi, vinci tu con la tua parola, con l'amore tuo santo, come dice un nostro canto, che ci costringe, come dice la scrittura. E Paolo sempre dice, l'amore di Cristo, sono giunto a questa conclusione, che l'amore di Cristo mi costringe. L'amore tuo che opera in noi vince le nostre reticenze, la nostra durezza di carattere, di cuore, le nostre caparbietà d'animo. Aiutaci a portare frutto, perché senza di te non sappiamo come fare. Castigaci, oh Signore, se nella tua volontà il castigo del Signore, per raddrizzarci, oh Signore, affinché nessuno di noi si perda, ma possa gioire della tua presenza. Rendici un cuore saggio e non stolto, perché i giorni sono accorciati, si dice nella Bibbia, i sogni sono abbreviati. La stagione della nostra vita per qualcuno è già avanzata, per altri è un altro punto. Noi non lo sappiamo, ma capiamo con tutto il cuore che abbiamo bisogno di te. Trasforma, Signore, le nostre vite con la tua potente mano, con il tuo braccio teso, così come leggiamo nelle scritture. E rendici intenti nel tuo amore, con timore santo e rispettoso. Veramente la lode si addice a te, o Dio, che ci hai creati, sei venuto a cercarci con la tua parola mandata per il nostro bene. E questo è un po' lo slancio che mi è venuto ieri, ho cercato di poterlo portare anche a voi. Perché il Signore, fratelli, si fa conoscere. Si fa veramente conoscere. Per questo che l'uomo nella scrittura dice che è inescusabile. Non lo è stato nemmeno Salomone, che non ha camminato seguendo con tutto il cuore Dio come aveva fatto suo padre Davide, l'abbiamo appena letto. Il cuore deve essere dato interamente a Dio se vogliamo essere felici. Non ci devono essere delle riserve. Vi ricordate cosa è successo ad Anania e Saffira? Perché hanno voluto nascondere una cosa al Signore, perché il loro cuore era doppio. Doppio vuol dire che da una parte fanno una cosa per il Signore e da una parte fanno una cosa per loro, sullo stesso livello. Poi hanno voluto nascondere, che è ancora più grave. E le offerte erano per il Signore, non erano per un fratello che gli doveva fare un regalo di compleanno. Quello che è grave. Ai tempi del re Salomone, che era nel 960 attorno più o meno avanti Cristo, ci fu un grande gioia e benedizione in tutta la terra di Israele, perché l'Eterno aveva veramente benedetto il re con sapienza, con ricchezze, con pace, con stabilità del suo regno. Leggiamo che la regina di Saba è andata a trovarlo e non aveva mai visto nessuna ricchezza. Leggi delle ricchezze, dei traffici che c'erano, proprio uno splendore, una floridità che erano frutto delle benedizioni del Signore. Anche il Tempio di Gerusalemme, io ho letto come era costruito, queste vacanze, era una cosa meravigliosa, tutto scolpito, di bronzo, però non c'erano sculture umane, c'erano oggetti floreali, leoni. L'Eterno aveva veramente benedetto la terra di Israele. E soprattutto Salomone, da giovane, ebbe in cuore di chiedere al Signore sapienza e saggezza per poter amministrare tutte queste benedizioni che il Signore gli aveva concesso. E questa richiesta è piaciuta al Signore, perché non ha chiesto ricchezza. Allora l'ha benedetto ancora di più. E poi leggiamo sempre in Uno Re, l'arca del patto dell'Eterno fu portata dalla città di Davide, nel Tempio di Gerusalemme. Perché prima l'arca era, essendo loro nomadi, dava sull'accampamento. Poi con re Davide l'ha portata nella città di Davide, che è sulla collina di sul Monte Sion di Gerusalemme, è una parte un po' più in basso, dove c'erano i Gebusei, e lì è la città di Davide, che era una fortezza. Però il tempio è stato costruito al di sopra. E quindi loro portano dalla città di Davide l'arca del patto a Gerusalemme, nel tempio di Gerusalemme. Ed è bello anche leggere che nell'arca del patto non c'era altro che le due tavole della legge che il Signore aveva dato a Mosè sull'Oreb. E poi qua ho riportato alcuni versetti. Quando l'arca entrò, i sacerdoti uscivano dal luogo santo. La nuvola riempì la casa dell'Eterno e i sacerdoti non poterono rimanere a servire a motivo della nuvola, perché la gloria dell'Eterno riempiva la casa dell'Eterno. Tale era la perfezione. Questo si trova in 1 Re 8, versetti 9 e 11. Tale era la perfezione del luogo e del momento che mai ci fu più nella storia di Israele. Però forse non è proprio così. Cerchiamo di vederlo e di capirlo. Salomone, nonostante fosse stato visitato dal Signore due volte, dice la Scrittura, uno quando gli chiede la sapienza e uno un po' prima, solo per dare un riferimento. Salomone al capitolo 3 dei Re, uno re domanda a Dio sapienza e poi... Al capitolo 9 c'è la seconda apparizione dell'Eterno Salomone. E gli dice appunto di avere un cuore integro verso di lui. Comunque questo è importante perché il Signore è apparso personalmente a Salomone due volte. Però nella sua vecchiaia il re si dimenticò di questo fatto. E a causa delle numerose mogli che ebbe, il suo cuore si pervertì e non fu più completamente per l'Eterno. Fece cose abominevoli e resse alti luoghi. È scritto nella Bibbia, costruì sul monte e di fronte a Gerusalemme un alto luogo. Quindi quasi un affronto, proprio di fronte a Gerusalemme un altro luogo a costruire. E seguì Astoret e Milcam, che erano delle divinità dei popoli circostanti. Milcam era Molech, quello che faceva, per cui i Fenici e i Cananei facevano, o gli Ammon, insieme ai figli di Ammon, facevano passare i bambini per il fuoco, quindi facevano i sacrifici umani alla divinità. Invece Astoret, vediamo qual è questa divinità. Però abbiamo letto anche come è andato a finire. L'Eterno si è adirato con Salomone, ci furono delle conseguenze veramente drammatiche nella vita del re. Nella nostra Bibbia, se leggiamo nelle note al fondo, spiega cos'è l'Astoret, che è solo un plurale di Astoroth e il plurale di Astoret. Questo è un gioco di parole, però ho voluto riportarlo. Rappresenta una divinità femminile adorata a Sidone, tra i Fenici. Sidone è una città sulla costa del Libano. Tiro Sidone, dove c'erano i Fenici. Tra i Cananei si chiamava Asherah, a Babilonia Istar, per i Greci era Astarte o Afrodite, la stessa divinità, per i Romani era Venere, era considerata la dea dell'amore sensuale, carnale, della maternità e della fertilità per i babilonesi, la dea della guerra e del sesso per i Cananei, la dea dell'amore erotico per i Greci e i Romani. Il culto di questa divinità era associato a pratiche oscene fino alla prostituzione sacra. Io pensavo fosse la prostituzione in senso spirituale, però poi ho letto delle cose in Giosia che veramente mi hanno fatto un pochino ricredere. Perché c'è scritto, quando poi in Due Re viene il re Giosia, rinuove queste sculture, queste statue, queste divinità, e rinnova il patto con l'Eterno, fa una serie di riforme a Gerusalemme. E in Due Re c'è scritto, a pagina 412, scusate, non voglio sorprendere perché cita proprio quello che dicevamo prima. Qua Giosia rinnova il patto con l'Eterno. Dopo Salomone sono venuti Salomone perso il regno, c'è stata la divisione poi tra il regno di Giuda e il regno di Israele, tutta una serie di vicissitudini molto molto negative. Quando arriva il re Giosia però, c'è scritto che soppressi i sacerdoti idolatri che i re di Giuda avevano stabilito per bruciare incenso negli altri luoghi, quelli che aveva costruito Salomone, nelle città di Giuda e negli intorni di Gerusalemme. E poi avevano anche altri discendenti di Salomone, poi altri re avevano continuato. Alcuni avevano fatto bene, alcuni avevano fatto ancora peggio. E quelli che bruciavano incenso a Baal, al sole, alla luna, ai segni dello zodiaco e a tutto l'esercito del cielo. Fece portare l'Ashera dalla casa dell'Eterno fuori di Gerusalemme, al torrente Chidron, la bruciò presso il torrente Chidron, la ridusse in cenere e fece gettare le sue ceneri sui sepolcri della gente e del popolo. Demolì anche le case degli uomini che si davano alla prostituzione sacra, che si trovavano nella casa dell'Eterno, dove le donne tessevano tende per Ashera. E poi, pagina dopo, al 14, egli fece a pezzi anche le colonne sacre, abbatté gli Asherim e riempì i loro posti di ossa umane. Perché, fratelli, questo termine, Asherim, Asherot o Astarte, non rappresenta solo, soprattutto per la tradizione ebraica, non rappresenta solo la divinità, cioè un'immagine antropomorfa, cioè con le sembianze umane di donna che veniva adorata, ma rappresenta anche gli Asherim, poi dice abbatté gli Asherim, rappresentano anche l'oggetto stesso di culto, che era fatto di legno, con forme umane, però molte volte era rappresentato da un albero o da un palo conficcato nel terreno, che le persone adoravano. E a volte veniva scolpito con le sembianze umane, a volte era stilizzato come albero e veniva adorato. Ricordiamoci come in Deuteronomio 7, e questo per la tradizione ebraica, perché ho letto che per gli ebrei questo viene ricordato anche come albero, l'albero dell'Ashera. Era quello che il Signore aveva vietato in Deuteronomio. E poi abbiamo visto Salomone che fine ha fatto perché si è dato a questa idolatria. In Deuteronomio 7, 5, 6 il Signore aveva comandato gli israeliti, aveva comandato di distruggere interamente i cananei e i loro idoli. E dice così, ma con loro vi comporterete così, demolirete i loro altari, spezzerete le loro colonne sacre, abbatterete i loro asherim e darete alle fiamme, proprio gli oggetti sono, darete alle fiamme le loro immagini scolpite, poiché tu sei un popolo consacrato all'Eterno, il tuo Dio. L'Eterno, il tuo Dio, ti ha scelto per essere un popolo acquistato come suo particolare tesoro fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Abbiamo fatto un po' di questo resoconto per far capire, io almeno mi è venuto in cuore di cercare di capire come mai questo albero è proibito in Israele. Perché è una cosa molto profonda se ci riflettiamo. Perché qua parla anche in Giosia che tutti quelli che bruciavano incenso a Baal, al sole, alla luna, ai segni dello zodiaco. Infatti personalmente, da credente, ringrazio il Signore che mi ha veramente aperto il cuore e la mente a capire certe cose. Io ringrazio ancora di nuovo il Signore per questo, e personalmente però diffido anche molto di chi esalta il sole, la terra, di chi parla dei segni dello zodiaco. Ci sono gli uomini che definiscono alcuni alberi sacri, come ad esempio l'albero della vita, si fanno dei monili, delle collane, ho guardato un po' su internet. Ci sono persone ormai che sono probabilmente persi nella loro giustizia personale, nei loro desideri e nelle loro concupiscenze, che si tatuano questi alberi sulle loro braccia. Io li ho visti, queste persone, ho anche parlato con loro. E dicono, mi sono tatuato l'albero della vita. L'albero della vita non sono altro che questi asherim spiritualmente. Perché non sanno nella loro ignoranza, però nella loro ignoranza non umile, nella loro ignoranza saccente, perché questi hanno già rifiutato, hanno già rigettato il Signore, come dice Romani, sono inescusabili. Poi il Signore può trasformare da delle pietre dei figli ad Abramo, c'è scritto, però il Signore può farlo. Non sanno che questi simboli che vengono tatuati o di cui si fanno collane sono simboli di religioni pagane, che nulla hanno a che spartire con il cristianesimo e la fede ebraica, giudaica, o il giudeo-cristianesimo da cui noi siamo, deriviamo. Noi, la nostra fede affonda le radici nel giudaismo. Per quello che noi dobbiamo difendere gli ebrei, dobbiamo manifestare solidarietà quando vengono in momenti come questi attaccati da tutte le parti. Non dobbiamo aver paura di schierarci, perché queste persone che attaccano gli ebrei con così tanto odio sono poi le persone che si nutrono di queste false religioni. Ho letto un articolo di recente che parlava dell'Unione Europea come nata. È nata come volevano fare un paese in cui tutti andassero d'amore d'accordo, tutte le religioni andassero d'amore d'accordo, ma per andare d'amore d'accordo, se c'era la religione che batteva più forte i pugni, quello che non batteva i pugni doveva accettare quello più forte e sottomettersi. È per quello che in Inghilterra e in Francia ci sono così tanti islamici in Svezia che comandano, perché sono le politiche scellerate di queste persone che non sono... Sono anticristiani queste persone che comandano, ma anche in Italia ce ne sono tantissime. In tutta Europa è così, sono anticristiani. Vanno contro Gesù, vanno contro il Signore. È per quello che odiano così visceralmente gli ebrei. Loro volevano fare un'utopia, ma un'utopia basata sull'intelligenza umana, non sulla sapienza del Signore, perché il Signore l'hanno già abbandonato, i loro padri, 100 anni prima magari. E quindi volevano fare una nazione dove c'era la pace e benessere per tutti. Guardate che pace e benessere c'è in Inghilterra, con le sommosse che ci sono, le sinagoghe che vengono date alle fiamme, le persone che vengono accoltellate perché sono occidentali, e nell'occhio di queste persone sono degli infedeli, perché sono accomunati ai cristiani. Anche le stesse persone che difendono questi che accoltellano, perché manifestano in piazza, adesso a Roma c'è probabilmente una manifestazione scena che vogliono fare i sostenitori di Hamas. Io spero veramente che il questore non glielo permetta. Vogliono fare una manifestazione nazionale a favore di Hamas, un gruppo terroristico. Queste persone che difendono questi terroristi, queste religioni di odio, di persone che si sono invasate, perché all'interno di queste religioni ci sono anche persone che non sono così invasate, non hanno questa ideologia, sono più tranquille. Ci sono e distingo, meno male. E però queste persone che difendono tanto questi terroristi, questi invasati, sono le primi che verranno poi dopo colpiti dalle loro stesse persone che decidono. Perché non sanno che ai loro occhi siamo tutti uguali noi occidentali. Esoterismo, spiritualismo, sciamanesimo, New Age. Sono pieni di questi riferimenti che autocelebrano l'uomo, la sua forza, il suo orgoglio, la sua determinazione, la sua bontà, quanto è buono l'uomo, che finalmente facciamo un continente dove c'è pace tra tutti quanti, tolleriamo tutti, a discapito delle minoranze che vengono schiacciate, come sono adesso i cristiani e gli ebrei. La divinizzazione della natura è un peccato, fratelli, è un peccato veramente grande. E non è un peccato sessuale questo, però è un peccato veramente grande agli occhi dell'Eterno, perché si rifà a questi culti idolatri degli Asherim, dei Filistei. Queste persone rifiutano completamente Dio, come abbiamo detto prima, e rifiutano che un giorno, prima o poi, verranno giudicati. Non vogliono dipendere da nessun Dio, vogliono essere loro gli artefici della loro sorte e del loro destino. Come dicevano tanti personaggi politici famosi che non nomino. Uno di questi diceva: io sono il capitano della mia anima, l'ho già detto una volta, sono artefice del mio destino. E questo è un idolo delle sinistre internazionali, un idolo, fare film su questi personaggi. Però questi personaggi si nutrono di questa ideologia, di queste filosofie. queste ideologie, questa idolatria, la divinizzazione della natura, sono completamente avverse allo spirito del nostro Signore. Sono avverse perché non lo riconoscono come Dio e non lo glorificano come Dio. Perché l'uomo non vuole dipendere da nessuno, tantomeno da un Dio che gli dice che un giorno sarà giudicato per le sue azioni. Ecco perché queste persone bestemmiano Dio prima col loro comportamento e poi con la loro bocca. Credono nell'incarnazione e nelle dottrine più abominevoli, nella reincarnazione, scusate. E si ergono loro stessi quasi fossero delle invincibili, come fossero dei supereroi, delle divinità. Arrivando a credere persino che questi simboli, tipo l'albero della vita, sia un simbolo di eternità. Vedete come sono deviati e come hanno scoppiazzato male e con la loro intelligenza perversa queste parole dal cristianesimo. E mi è venuto in mente, in cuore, anche di riprendere su questo, perché il Signore nel giardino dell'Eden aveva, come mai il Signore aveva proibito di mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male? E poi ha scacciato l'uomo dal giardino dell'Eden per la ribellione. E cosa ha fatto? Ha posto ad est del giardino dell'Eden dei cherubini e una spada fiammeggiante che si muoveva in ogni direzione per custodire la via dell'albero della vita. Vedete come ritorna questa parola, l'albero della vita? Questo è scritto in Genesi 3:24. Quindi, come dice Paolo in Romani, chi si rifiuta di credere a Dio e dare gloria a Dio è inescusabile. Dio li lascia i loro desideri insensati, così che arrivano persino a deturpare i loro corpi. Sono persone che sono talmente tatuate che sembrano degli zombie. E gli cambia anche l'umore, perché io ho conosciuto persone che fino a 10 anni fa non avevano un tatuaggio, adesso sono completamente coperte di tatuaggi. E li vedi camminare per il paese, sembrano degli zombie viventi. La Bibbia usa la parola vituperare, che è una parola composta, che deriva dal termine vitium latino, che significa vizio e difetto, e vuol dire letteralmente coprirsi di vituperi, infamare, disonorare il proprio corpo. Ma noi come fratelli, come credenti, siamo qui per ringraziare veramente il nostro Dio, che ci ha strappati da queste credenze e da questi modi di pensare, per farsi prima conoscere attraverso, abbiamo letto, la creazione. Chi di noi non è stato attirato mai nella sua vita dalle meraviglie del creato, dalla perfezione del cielo stellato, con le sue leggi che non capiremo mai fino in fondo, nonostante Galileo, Galilei, Newton abbiano dato una spiegazione razionale. Funziona, però non capiamo fino in fondo le leggi del cielo, del movimento dei pianeti, come si muove il vento, come dice nella scrittura, da che parte viene il vento e dove va, come possiamo capire come si muove, da come si muovono le nuvole, dalla meraviglia del corpo umano, il fatto stesso che ci parliamo e riusciamo a comunicarci con la parola. Un dono veramente grande, perché con la parola possiamo esprimere i nostri stati d'animo, possiamo dire al fratello: guarda, tu magari mi vedi un po' nervoso, ma è per questo, sono preoccupato perché devo fare un intervento. Vedete, questo è un dono, poter comunicare alle altre persone con la parola. E poi il corpo umano è meraviglioso, l'abbiamo visto di recente. Raggiunge uno dei massimi livelli quando nasce un nuovo bambino. È una cosa meravigliosa la nascita di un bambino. Un essere umano porta in grembo un altro essere umano. Però se non vediamo dietro queste meraviglie la potente mano e la grande intelligenza dell'Eterno, del Dio che diciamo, in cui diciamo di credere, non vediamo la sua mano, la sua intelligenza che ci attira. È come se ci lanciasse delle ancore di salvezza, delle corde per dire: sali anche tu sulla barca, vieni che io sono un Dio meraviglioso. Però non lo dice, perché così, Signore. Lui vuole che noi lo scopriamo e che ci innamoriamo di Lui e che lo cerchiamo. Allora Lui ti inonda di benedizioni, ti inonda veramente di benedizioni. Perché se non vediamo dietro questa meraviglia del creato e lodiamo solo il creato, il fatto stesso di essere creato, non siamo credenti. Io ho degli amici che cercano la pace andando in bei posti, guardando un bel paesaggio. Ma non è quello che ti fa stare bene. A quello che ha fatto stare bene me è sapere che dietro queste stelle, la Bibbia dice che il Signore le ha disposte, tutte le stelle. E a me ha fatto stare bene sapere e percepire un giorno che dietro questa disposizione c'era un Dio creatore. E questo che mi ha dato, la prima volta ho assaporato la pace nel mio cuore. Ero in montagna con degli amici e osservando il cielo stellato mi è venuto proprio come in cuore un sollievo, come se ringraziassi il Signore per come erano state disposte le stelle. Perché se non vediamo dietro la bellezza del creato, la bellezza del corpo umano, la bellezza delle relazioni e il dono che sono le nostre relazioni che abbiamo in famiglia, tra marito e moglie, tra genitori e figli, che sono un dono queste relazioni. Magari possono essere state rovinate, però sono state rovinate perché il peccato ha avuto la vinta sulle nostre vite. Però il Signore è qui per recuperare queste cose. Ti permette di recuperare le relazioni anche rovinate. Se non vediamo dietro tutte queste meraviglie la mano del Signore, l'intelligenza, la sua mano, la sua opera che dispone, che fa, che dista a suo piacimento. Se non vediamo questa mano, questa intelligenza, vuol dire che le nostre coscienze sono offuscate, siamo ciechi spiritualmente. Come possiamo dare gloria a Dio noi, come dice con i Romani? Riconoscendolo e ringraziandolo per quello che ci fa provare in questi momenti, anche quando leggiamo la sua parola. Ti ringraziamo, Signore, perché ci fai comprendere la tua parola, che è l'unica che ci può dare, incoraggiare, restaurare dall'interno, dare forza, andare avanti, avere pazienza, amare il proprio fratello, il proprio marito, la propria moglie. E poi lo ringraziamo anche ubbidendo ai suoi comandamenti, regolando bene i nostri passi, come insegna la Scrittura. Se è scritto così, perché noi dobbiamo contestare quello che è scritto? Lo dobbiamo fare di testa nostra? Perché, fratelli? Lo so che la carne è forte, molto forte la carne, però il Signore col suo Spirito ci dà anche la capacità di vincerla, la carne, la nostra ira che a volte magari viene fuori, la nostra impazienza. L'impazienza è anche un aspetto che al Signore non piace, perché se Lui ha avuto pazienza con noi, dobbiamo sempre riflettere così. Non dobbiamo pensare che noi siamo il centro dell'universo e tutto gira attorno a noi. Se il Signore ha avuto pazienza con me, perché io non dovrei avere pazienza con i fratelli? Anche se questo è completamente sconclusionato. Però se il Signore non è ancora intervenuto nella sua vita pesantemente, magari il Signore sa cose che noi non sappiamo nel cuore di queste persone, cosa c'è. E poi io ho imparato questo in questi anni, che il Signore, quando ti castiga, è un bene, perché vuol dire che sei figlio. Se ti arriva uno schiaffone dal Signore, è un bene, perché vuol dire che sei figlio. Perché quelli del mondo il Signore non li castiga. C'è scritto, gli abbandonati alla concupiscenza dei loro desideri. Quelli del mondo il Signore non li castiga. Avrà poi modo il Signore, secondo i suoi tempi, di manifestare la sua giustizia. Vediamo che i potenti cadono, salgono, persone ricchissime diventano poverissime, ferma le guerre, cadono i politici. Ma il Signore opera come vuole Lui. Però i suoi figli, i credenti, vengono castigati in vita dal Signore. E questo è un bene, perché vuol dire che il Signore... non abbiamo ancora perso la salvezza, la speranza. però dobbiamo affrettarci a prendere questi lacci che il Signore ci manda, queste ancore di salvezza che ci manda. Dobbiamo affrettarci a prenderla con le due mani e dire: sì, Signore, ho sbagliato fino ancora nella mia vita, fino ancora l'altro giorno, però voglio salire sulla tua barca, voglio stare con te. Insegna tante cose la parola del Signore. Le donne devono essere morigerate nel vestire, non devono avere troppe collane, troppe. Dice addirittura di avere il capo coperto. E noi nella nostra intelligenza magari queste cose non le facciamo, perché noi siamo più intelligenti della sapienza del Signore. Ma non è che voglio averci con le donne, perché dice tante cose anche degli uomini. Adesso mi è venuto in mente questo. L'uomo deve essere sobrio. Sobrio vuol dire che non si deve alterare col vino. I sacerdoti, i nazirei, non bevevano vino. Lo bevevano perché facevano voto, perché il vino ti altera la conoscenza, come qualsiasi altra cosa che può essere un eccitante, una droga. Ah, ho fumato solo una canna nella mia vita. Sì, però la canna ti altera lo stato d'animo. Un conto se uno può fumarle per via terapeutica e quindi perché ha dei poteri, ma lì ci devono essere delle prescrizioni mediche, sono i medici che sanno come fare. E si è visto che ha dei poteri terapeutici, perché rilassa anche il sistema nervoso, fa aumentare l'appetito se uno è inappetente. Però questa è un'altra cosa. Chi fuma le canne fuma per tranquillizzarsi, però guarda caso, perché non si può ingannare il Signore. Che succede alle persone che fumano le canne per tanti anni nella loro vita? Subito sono tranquille. Poi da un momento all'altro possono scattare con una risposta e ti mortificano come tu fossi la feccia più feccia. Ti calpestano a parole. Hanno degli scatti d'ira. Ma perché? Perché queste sostanze hanno alterato la percezione della realtà. Sia come intendimento, ma anche sia come cuore, come a livello spirituale. Ti alterano proprio. E quindi tu non sei più capace avere la sobrietà che il Signore chiede al credente. L'uomo deve essere sobrio e umile verso il suo Dio, marito di una sola moglie. Questo non è moralismo, fratelli, ma è come Dio vuole, come è scritto. È per questo che ogni credente che si discosta da queste regole, da queste, come dice anche a Salomone, se tu seguirai fino in fondo questi miei insegnamenti, queste mie regole, non mancherà mai nessuno della tua famiglia che sarà sul trono di Israele. Ogni credente che si discosta da queste regole, da questi comandamenti che il Signore ci dà, viene notato dagli increduli, che lo giudicano. In questo modo però noi non solo siamo giudicati da me, ma facciamo ancora un peccato ancora più grande, che è quello di travisare la figura di Gesù Cristo agli occhi del mondo, perché noi dovremmo portare la figura di Gesù in mezzo agli altri. Se però ci macchiamo costantemente di peccati che ci fanno essere dei credenti irascibili, dei credenti che non sono mai tranquilli, dei credenti che non hanno mai pazienza, che non hanno tempo per questo, per quest'altro, dei credenti che vogliono fare i furbi con le persone del mondo, perché in fin dei conti possono spuntare ancora qualcosa. Allora vuol dire che travisiamo la figura di Cristo. Quello che presentiamo al mondo non è un Cristo secondo quello che ci insegna Paolo, la sana dottrina che ci insegna Paolo qua nella Bibbia. Veramente, fratelli, il Signore illumini gli occhi della nostra mente e del nostro cuore per farci comprendere fino in fondo la grandezza della sua chiamata, che non ha nulla a vedere con le ragioni e le scuse che l'uomo può campare per qualsiasi cosa che ha fatto. Perché col Signore non ci sono scuse, lui sa perché abbiamo fatto una cosa o non l'abbiamo fatta. Tu puoi ingannare l'uomo, ma Dio non lo può ingannare. Per non incorrere anche noi nel peccato di idolatria, come fece Salomone, che nonostante fosse stato visitato ben due volte nella sua vita dal Signore, il Signore l'ha visitato due volte personalmente, non ha avuto un cuore tutto per il Signore, come ha fatto suo padre Davide invece, e si fece traviare dalle sue mogli. O come più tardi Gerusalemme, ancora più tragicamente, l'abbiamo letto nel Vangelo di Luca, non riconobbe il tempo in cui fu visitata. Vedete la gioia che avevano i discepoli, benedetto il re che viene nel nome del Signore. Stendevano i loro vestiti perché passavano. Anche quando vedono un credente che è sempre triste, dobbiamo farci delle domande, perché un credente non può essere triste, ha il Signore nel cuore. Perché è il Signore che gli dà la gioia per la sua presenza, perché è uno spirito di vita quello che il Signore ci dà. Non ci dà uno spirito di morte, ci dà uno spirito di forza, di vita, di autocontrollo, c'è scritto, per quello che possiamo essere sobri. Vedete la gioia che avevano, la gratitudine. E Gesù cosa gli dice? Perché i farisei, che non avevano il Signore nel cuore, gli dicono: sgrida i tuoi discepoli, Gesù, insegnano tutto da deve fare. E lui cosa gli risponde? Io vi dico che se costoro tacessero, griderebbero le pietre, perché tale era la gioia e la perfezione di quel momento, perché il re entrava a Gerusalemme. Era un momento perfetto, quindi i suoi discepoli l'avevano capito ed erano felici di questo. Non stavano più nella pelle. E così dobbiamo essere noi. Io seguo ogni tanto un fratello Elia, un ragazzo giovane, che ha una tale forza, una tale gioia nell'annunciare la parola del Signore. Lo insulta, lui continua con questa forza. È encomiabile, è veramente bello come il Signore ha operato nella vita di questo fratello. E che il Signore possa operare anche nelle nostre vite. Perché oggi che il Signore ci chiama a ravvedimento, oggi, fratelli, oggi, in questo stesso momento, che possiamo chiedere perdono al Signore, e se gli abbiamo già chiesto, possiamo gioire della sua comunione. E sia benedetto il suo nome in eterno, nel nome di Gesù. Amen.